Questo programma è stato offerto da...
Bentrovati amici di Rubrica Social, sono Domenico Buonanno e come sempre anche oggi ho il piacere di presentarvi il nostro format live interattivo settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema e tanto tantissimo altro ancora. Oggi parliamo di teatro, cinema, televisione, abbiamo con noi veramente un big, un grande della risata, è con noi Lucio Ciotola. Grazie.
Dove sta tutta questa gente? Dove l'avete visto? Buona domenica, buonasera, buonasera, grazie per l'invito, sempre gentilissimi, sempre cari, devo dire la verità, e io sempre con un enorme piacere, non dico mai no, perché meritate, meritate sempre di più. Cioè addirittura visto che sta tutta nata parte e non qua, però va bene così, dai, accontentiamoci.
Siamo contenti di ospitarti, parleremo di tante cose belle, ma prima, come sempre, io ringrazio e saluto tutti gli ospiti che si sono alternati fino ad oggi, saluto anche tutti voi che ci seguite da casa, sempre più numerosi e calorosi, non solo come oggi, come adesso in diretta, ma soprattutto attraverso le puntate registrate e caricate sui nostri canali social. Vi invito ad interagire con noi con commenti, messaggi, domande, richieste. Veramente oggi è una giornata molto bella e molto divertente. Poi ringrazio tutti coloro che ci aiutano durante la settimana, il nostro capo staff di redazione Alfonso D'Angelo, il graphic designer Giuseppe Giuliano e il nostro media partner, il mago dentista. E poi prima di passare a presentarvi il pezzo forte, i fantastici opinionisti, saluto già chi si sta collegando come Carlo numero 2 Mei Famularo che dice buonasera da Napoli, di solito Lucio pensa ci segue dall'America, invece adesso sta a Napoli, lo salutiamo e poi salutiamo subito il mago dentista, il dottore Marco Esposito che dice Lucio Ciotola un grande in tutti
grazie
i sensi.
Grazie Marco, grazie a te, tu sei il mago in assoluto, quindi grazie a te, grande sei tu.
Lucio, ti presento gli opinionisti, iniziando come sempre dall'immancabile, eccolo qua, poeta, filosofo, scrittore, intellettuale, docente, consulente filosofico, aforista, ma soprattutto opinionista di Rubrica Social.
Ma quanta stipendi te?
Lucio, e ti dico le stesse cose che ti disse l'altra volta, fuori che una non si so fatica.
Grazie. Lavori una rete senza...
Bravo.
Bravo, quando grazie. Trova lavoro perché se ognuno fa tutte queste cose
è giusto. Grazie Mimmo, sempre molto caro per le introduzioni, ma io lo dico, non sono i titoli che fanno le persone, la persona che cerca di rappresentarsi per quello che è, poi il tempo ci darà ragione. Ringrazio la splendida Valentina, sempre più bella e preparata, che mi tiene veramente testa anche in questa rubrica un po' di scammanati. Ringrazio tutti gli ospiti, anch'io do un caloroso benvenuto all'amico nostro, come dire, ormai ospite fisso, non si può essere una stagione senza Lucio Ciotola, veramente è una gioia averlo qua.
Ecco. Grazie a voi, fantastico. Grazie a voi. O questo è l'inverno, venghi, comunque si ritorna alle quattro stagioni, mi fa piacere.
Lucio, ti presento, eccola là, sempre più fashion, Valentina De Nigris, laureata in giurisprudenza, informatrice scientifica, attivista per il sociale, attivista per i diritti, molto attiva nel volontariato, appassionata di teatro e musica, assidua frequentatrice di eventi culturali e di avan spettacolo.
Bravo, chi sta senza fare niente su qui camminza, giù capiti,
ma non è per sé come noi. La cosa più importante, Domenico, grazie per la presentazione.
No, ognuno di voi sa tanta bella attività da giovani veramente come si dice, con quell'intento di voler fare, diciamo, mio figlio 7-8 cose, uno mi dà il buon molto, fa solo che la cosa va, sto un capo. Mentre Mimmo, vedi, non è perché ti faccio un moderatore, mi fermo qua e non
lo faccio. Esattamente, vedi subito, Lucio, bravo, io faccio solo questo. Lucio, è arrivato un bellissimo commento che ti leggo subito da parte di Carlo. Dice: ho avuto il piacere di conoscere Lucio durante le riprese del film Titanic con Nino D'Angelo, dove ho fatto una piccola parte come comparsa. Grande stima per Lucio.
Grazie a te, Carlo, grazie a te, che bel ricordo. Stai parlando del 2000 a Titanic, film di Titanic.
Perché poi
bravo, Carlo, grazie.
Parleremo di questo e di tantissimi altri, no, successi. Allora, Lucio, vedrai, come sempre, è un ritorno il tuo, perché già sei stato ospite, qui ti troverai bene, noi diciamo sarà come una piacevole videochiamata tra amici, no? Insomma, proprio come si fa di solito, nulla di che, ci sarà anche un momento artistico, Valentina ti dedicherà un suo momento a sorpresa e Daniele invece ti dedicherà una sua poesia.
Tratta proprio da Valentina, quando sarò presente, con Daniele ne approfitto e mi allontano un attimo.
No, ti devi allontanare, te lo dico io, quando ti devi allontanare, quando ci sarà il momento peperoncino, perché devi sapere che Daniele è famoso in questo format da quando sei andato via tu, che poi sei tornato oggi per la seconda volta, metto un po' di peperoncino nelle domande.
Non so, okay, se ti piace. No, figurati, io mangio solo andouille a colazione, a merenda, quindi non è un problema, vai.
E poi Lucio, sarà veramente una grande puntata, proprio da tenere agli atti e da tenerla registrata. Allora ti lascio proprio nelle mani di Daniele Buonpane.
Sì, eccoci qua, maestro. Allora, io con Lucio, diciamo, già lo conosciamo tutti, è una persona veramente che ha fatto tanto, è attivo ancora oggi e sta facendo ancora tanto. E quindi, diciamo, fare domande sarebbe proprio una cosa vasta, no? Perché come fai a quantificare anni e anni di attività lavorativa tra teatro, film e così via? Quindi non sarebbe facile farne una puntata. Più che altro vorrei che magari Lucio ci raccontasse, per chi non lo sapesse ancora, come nasce questa sua tradizione, che è un po' anche familiare, e come, diciamo, poi si è sviluppata nel tempo fino ad arrivare oggi verso un make-up, insomma.
Ma Daniele, come nasce? Nasce perché noi a Napoli ci abbiamo una marcia in più. Noi napoletani viviamo di arte, viviamo di spettacolo, di musica, di canzoni, e quindi lo sappiamo che chi nasce a Napoli è un fortunato rispetto a tanti altri. Però ci stanno poi le difficoltà nel poter fare la scelta lavorativa, quindi la scelta professionale. Io ho iniziato da piccolo, cioè avevo i miei 13 anni, perché abitando a Capodimonte c'era un centro sociale, che non sono i centri sociali di oggi, senza nulla togliere, non era nulla di politica, era il centro sociale ingreso come un punto, un'associazione, un punto di incontro per i ragazzi, dove i più anziani tenevano sotto tutela i più giovani. E quindi tra questi c'era uno che era un grande appassionato di teatro, che aveva una compagnia teatrale. Serviva un giovane per fare il garzone in Filomena Marturano, che era quello che portava il pullastro, usato a fare i pantaloni poi dal protagonista, e quindi scelsero me, dice: dai, fallo tu. Ma io ero timido, come sono sempre stato, quindi la timidezza era quello che mi bloccava su tutto, insomma. Io riuscivo appena a dire qualche poesia a scuola, voglio dire, che all'epoca si diceva le poesie, oggi non sanno neanche greco,
ma no, dicevo,
io il papà sei già a Natale, dove io a 10.000 dicevo, però voglio dire, principalmente oggi pare che non si sia più questo tipo di istruzione a scuola, e quindi ero timido e accettai la sfida. Andò bene, mi piacque questa esperienza, sentire il primo calore degli applausi del pubblico, la responsabilità del recitare, no? Perché comunque stavi insieme a tanti altri più grandi di te, non fa brutta figura. E ti dirò, è stata una bellissima esperienza che mi ha dato l'ok per dire: ma ti piace, continuiamo. E le difficoltà sono state poi negli anni, perché poi fino ad arrivare alla maggiore età dovevo comunque studiare, quindi sai come sono un po' i genitori, no? Il suo posto fisso, ma gli fa culattore, non perderà la capa, insomma, solite cose che siamo abituati noi attori a sentire dai nostri genitori. E quindi mi sono diplomato, sono andato a scuola, ho detto a un certo punto: vabbè, ma tutto quello che poi è scuola e studio non mi interessa più di tanto, adesso faccio quello che mi piace fare e che mi dicono che so fare, perché poi non sono stato mai megalomane a dire, ma io sono bravo, ma io sono fuori, no, quindi ho lasciato gli altri che mi dicevano, ma sei bravo, e quindi ho fatto la scelta di farlo per lavoro. E devo dire, sono molto soddisfatto, sono stato fortunato.
E hai fatto poi una carriera fantastica, regalando tanti sorrisi e tanti veramente emozioni. Veramente.
Sono stato fortunato perché lo diciamo su tutti i campi dello spettacolo, quindi dalla canzone alla musica, al teatro, al cinema, alla televisione, al cabaret, al varietà. Mi sono veramente divertito tanto, mi sto ancora divertendo, perché i giorni in cui non lo faccio più per divertimento, ma dovrei cominciare a farlo solamente per un interesse economico, mi fermo e me ne vado a giocare a boccio con Danilo.
E non è vero, e anzi lo dimostra anche tanti commenti che stanno arrivando. Lucio, ti leggo qualche commento, a parte Alfonso D'Angelo, dice buonasera a tutti e dal grande Lucio Ciotola, eccellenza partenopea. Grazie, Giuseppe Giuliano, benvenuto al grande Lucio, veramente una bella persona, e salutiamo il nostro amico Michele Principe. Buona serata a voi tutti di Rubrica Social, saluti al vostro grande ospite Lucio Ciotola, da sempre un grande artista. Un caro saluto a Michele, aspettiamo anche il nostro ospite, tra l'altro.
Un ciao Michele, stammi bene Michele, grazie sempre, sempre gentilissimi tutti quanti.
Proprio Lucio disse una cosa che è di una fondamentale importanza, il teatro è vita. Oggi con tutti questi infiniti mezzi di comunicazione, a partire da radio, tv, piattaforme social, abbiamo perso proprio il senso pratico del reale. Quindi il divertimento con questi mezzi viene portato direttamente a casa. Quindi abbiamo perso il senso, come dire, della scoperta. Com'è importante avvicinare le persone al mondo del teatro e perché dovrebbero avvicinarsi proprio a questo tipo di, io dico, non professione, più che altro parlo da profana perché io non l'ho mai fatto, e se uno dovesse avere il timore di farlo come tu hai avuto all'inizio quando eri bambino, quale potrebbe essere un consiglio da dare a chi vuole farlo ma ha ancora qualche dubbio?
Allora, per quanto riguarda i bambini, io faccio tanti laboratori, faccio dei PON, come si dice oggi, per le scuole, quindi sto a contatto da sempre, perché piace tanto lavorare con i più giovani, specialmente con i ragazzi, che sono quelli che apprendono meglio e quelli che hanno più volontà di fare le cose. E il problema, ripeto, è sempre una scelta difficile per quanto riguarda il discorso professionale, perché i tempi sono quel che sono, oggi più che mai è veramente diventato difficile, perché con l'avvento della nuova tecnologia, con i social, con gli influencer, i TikToker, diventa poi difficile tenere una preparazione di base, essere bravo per poter poi la scelta di diventare un artista vero. E quindi è questo che dobbiamo un attimo superare. Invece per quanto riguarda il teatro, che è visto come forma di istruzione, come forma di educazione, è qualcosa di eccezionale. Io da anni mi sto battendo, e Mimmo lo sa, per proporre come materia di studio, già dalle elementari, il teatro. Perché quello che ti dà il teatro, quello che ti offre il teatro, purtroppo non lo dà nessuna materia. Perché mentre le altre materie sono materie che tu stai là, studi, geografia, ok, la Campania si mantiene su grano, su pesce, sull'industria, e sai a geografia, la Roma è capitale. Il teatro no, il teatro è vita, il teatro è quello che ti fa vivere, quello che ti dà la possibilità di superare gli ostacoli per quanto riguarda, babuzie, per quanto riguarda disabilità, cioè ci sono tante situazioni che veramente, ma la cosa principale è il rispetto e i valori che il teatro ti insegnano. Perché il rispetto per le cose, il rispetto per le persone, il rispetto di quello che sta vicino a te, di quello che devi fare, i valori, la sacralità del teatro, no? Pensa che una volta si andava in teatro con un certo rispetto, con una certa educazione, oggi vedi in teatro, ma hanno fastidio ai pazzi prima di iniziare lo spettacolo, che senti lo speaker che ti dice attenzione, si avverte, signori spettatori, stai iniziando lo spettacolo, spegnete i cellulari, non parlate con la signora a fianco, non mangiate i popcorn. Mi vergogno nel sentire queste cose, perché oggi come oggi sono tanti anni, cioè veramente siamo tornati agli inizi del secolo scorso per fare le cose. E quindi anche questo, cioè ci vorrebbe una sorta di educazione anche per lo spettatore. Cioè io oggi farei una scuola di formazione per lo spettatore, perché anche in teatro il pubblico non ci sa più andare. E allora veramente stiamo rovinando. Poi ci metti il discorso economico, poi ci metti il cosiddetto business industriale o che deve essere, che succede? Che si chiudono i teatri, si aprono i supermercati, si aprono, diventano garage, e quindi gli spazi diventano sempre meno e si dà sempre più spazio per quello che sia il social. Ma Napoli è una città talmente piena di attori. Se voi pensate, a Napoli sono più attori che teatri, mentre a Roma sono più teatri che attori, già vi lascia capire la differenza culturale che abbiamo tra queste due città. E Napoli dovrebbe avere, ma non dico migliaia di spazi teatrali, dai più piccoli, e dare la possibilità a tutti di esibirsi con il loro genere, cioè voglio dire il teatro impegnato, il teatro dell'assurdo, quello che vuole, però... Magari fa ognuno ha il teatrino suo e poi ci dovrebbe essere i supervisori, quelli coloro che ti lasciano da crescere, ti lasciano la possibilità di venire fuori. No, è venire
finanziamo
fuori.
I piccoli teatri, i teatri off, i cosiddetti laboratori teatrali.
Sosteniamo. Allora, Lucio, c'è Michele Principe, sempre dice, ho avuto l'onore ed il piacere un giorno di essere presentato ad una festa a Porta Piccola dal grande Lucio Ciotola. Vedi,
il piacere è stato mio presentare come giovane cantante, perché Michele è un bravissimo cantante e quindi pure lui sa per una bellissima carriera. Gli auguro enormi successi e innanzitutto per la salute
e auguriamo anche una pronta guarigione, come dice Alfonso, sei un leone. Michele,
Michele, non abbatterti e non mollare.
Non mollare mai. Poi il nostro amico è Michele, a parte un concittadino, e ci teniamo veramente tantissimo. Lo aspettiamo. Poi Lucio ci sta Raffaella Brando che ti saluta. Buonasera a tutti. E sempre Carlo dice: cosa ha provato Lucio in età giovanile a recitare con un grande napoletano come Bud Spencer?
Immagino nel film Pietone l'Africano ho avuto il piacere e l'onore di stare vicino a Carlo Pedersoli, è una persona eccezionale, mi ricordo che mangiamo il cestino insieme, guarda un po' che ricordo di 45 anni fa, perché lui era talmente umile come a me, cioè, sapeva la sua roulotte, però stavamo girando su via Caracciolo la scena dell'autobus col la carrozzella che si avvicina con i due malviventi sopra, io stavo nel pullman, ero nel pullman all'epoca, partecipai come generico e lui mise insieme a me a mangiare tranquillamente il cestino, parlammo di varie cose, non mi ricordo con precisione, ma sicuramente abbiamo parlato di pallanuoto, di nuoto, di piscina, perché lui era un campione italiano all'epoca, certo, per quanto riguarda il nuoto. E niente, una persona eccezionale.
Se, diciamo, Lucio, se era oggi parlavate certamente del Napoli, no? Insomma, conoscendo anche
No, ma pensavi che non un po' per stati ad ammazzare, perché come disse, mi chiamo Cunnez, no, ma tanto per te. Restante che sto scherzando, ragazzi, mai violenza, mai finiamola con la violenza sugli stati, finiamola con questi momenti, gemellaggio con gli avversari, siamo avversari e non nemici. Io vengo da quella generazione quando si andava in trasferta a Roma, a Milano, ci si divideva tranquillamente il tifo senza nulla, veramente a pensare di fare qualsiasi gesto violento, gesto assurdo. Napoli-Roma, ragazzi, per me Roma è la seconda città, voglio dire, no? Per un fatto sia artistico che familiare, perché ho parenti, amici che abitano lì a Roma. E vedere che io devo stare lì attento, perché il movimento è romano, il movimento è napoletano, mi fa male veramente, perché è una sorta di gemellaggio bellissimo, ma da sempre, anche nei film, se vi ricordate dei film Bianco e Nero, Nino Taranto, Aldo Fabrizi, ecco, c'è sempre stata la sfida tra napoletano e romano, ma sempre in maniera gioiosa, in maniera comica, in maniera tranquilla, pacifica e amichevole. Non capisco veramente da dove nasce tutto questo, però non voglio arrivare troppo a Roma, perché i problemi ce li abbiamo anche qua in Campania, perché abbiamo anche qua in Campania alcuni tifosi avversari che ci navigano contro, non ci possono vedere. Quindi voglio dire no, assolutamente no alla violenza sugli stadi, portiamo i bambini, portiamo le nostre famiglie sullo stadio, divertiamoci e addirittura accompagniamo gli ospiti, quindi a conoscere la nostra città. Io amo pensare, arrivano da Bergamo, arrivano da Verona, mi riporto a passeggiare sul lungomare, gli offriamo un babà, gli offriamo una petta di pastiere, un po' di musica napoletana, si va allo stadio, vince il migliore, si accompagna alla stazione, all'aeroporto, arrivederci, ci vediamo alla
bellissimo, così Fantastico, così sarebbe bello. E ci mettiamo pure una bella poesia di Daniele Buonpane, che non guasta mai, insomma, proprio per...
A meno che non mi fa lui, sentiamola la poesia, sentiamola.
E dopo nel momento poetico.
Le mie poesie, allora, dice,
Daniele, dice Marco Esposito, il dottore Marco Esposito, dice adesso su Sky Piedone è stato ripreso da Salvatore Esposito. Vedi? Diciamo, ecco, ogni tanto corsi e ricorsi.
Diciamo che se serve come omaggio al grande Bud Spencer, che ben venga, che fare una riedizione di un qualcosa già visto, non lo so fino a che punto, ma meglio così, così Salvatore faticherà, è importante anche quello che lavora.
Poi c'è una domanda, Lucio, da parte di Giuseppe. Giuliano dice: premesso che a me piace molto il teatro, quali sono le competenze che dovrebbe avere un ragazzo oggi per approcciarsi al teatro? Faccio questa domanda perché penso che il teatro è una cosa seria e sinceramente non penso che tutti possano farlo. Cioè bisogna avere una predisposizione per farlo in un certo modo o farlo anche solo per divertirsi, va bene, Lucio?
Allora, come dicevamo prima, sicuramente il teatro è vita, serve per tante cose, quindi lo può fare chiunque abbia volontà e tanta voglia di sacrificio per poter... avvicinarsi a questo mondo. Ovviamente poi c'è passato con una scelta per poterlo fare a livello artistico, a livello professionale come lavoro, e quindi là poi devi avere le competenze, devi avere la bravura, che però ti dà ovviamente la formazione, cioè nulla puoi inventare, a meno che non sei un genio, non ha nel DNA, non c'è di te questo dono che ti ha lasciato Dio, che già sei bravo, e quindi automaticamente, ecco, Totò, Edoardo, però comunque vedi più Totò che Edoardo, perché Edoardo comunque era figlio d'arte, quindi nel DNA già avevo questa predisposizione, così come tutti Filippo, così come tutti gli altri. Però principalmente c'è una formazione che devi avere oggi come oggi, perché voglio fare teatro, ma se sei a digiuno sicuramente troverai difficoltà, ma come in tutti gli ambiti, no? Pure io potessi fare il seringa, potessi fare gli interventi, ma se mi faccio un'appropriata, facciamo che la gente non va a salvare. Quindi è chiaro che ho tanta passione, tanta buona volontà, faccio il volontariato a stare vicino alla persona, ma devo avere un attimo di preparazione e di formazione, e questo me la dà. Ho un'esperienza, diciamo, come abbiamo fatto noi della vecchia generazione, quando non c'erano le scuole con le compagnie amatoriali, no? Che c'erano tanta fucina, tanta possibilità di esibirsi, oppure oggi come oggi con le scuole vai a una scuola e vai a capire. Fermo restando che devi avere sempre una marcia in più, cioè qualcosa che ti deve venire da dire, ti avvicinarti a fare questo tipo di cosa. Se no ti diventa solamente un discorso ludico, un discorso di formazione che può servire per altro. Non è detto anche che tutti a fare teatro, però attenzione, fare teatro sì, bisogna farlo a tutti. Cioè significa avere anche possibilità di diventare un ottimo macchinista, un ottimo scenografo, un ottimo regista, quindi voglio dire, capito, poi devi, durante lo studio, durante il percorso, devi capire cosa sei più portato, che oggi come oggi sì, fare l'attore, fare l'attrice significa essere una VIP, significa andare a fare Grande Fratello, significa fare il tappeto su quando vai a una presentazione, no, è nata cosa, è nata cosa, significa saper stare su un palco, significa lavorare sodo, significa fare sacrifici, significa andare a letto tardi, ma non perché vai a fare vita da VIP, ma perché stai facendo il provo per prepararti meglio allo spettacolo. Quindi innanzitutto ci vuole questo, la possibilità di volerti sacrificare certe cose, così come poi devi sacrificare le festività, perché se vai in giro, vai in tournée, fai teatro in Natale, a Pasqua, a Capodanno, quindi voglio dire lontano dalla famiglia, devi essere pronto, avere uno spirito di sacrificio non facile, se vuoi
riuscire
a
fare. Non
facile. Per l'impiegato del teatro, ti metto là, ti fai la compagnia, vai a casa, tutto è nata cosa, è nata cosa, è nato fatto.
Lucio, salutiamo anche Salvatore De Rosa, dice buonasera, scusate per il ritardo, e io da questo titolo prendo spunto per dirti cosa ti ricorda Fusco e Amaniero.
Mi ricorda qualcosa che mi è rimasto nel cuore, perché è stato uno di quei momenti più belli che ho avuto nella mia carriera, quello di avvicinare Massimo Troisi e di stare con lui una settimana a Roma nel girare il film No Grazie Caffè Milano nel Russo di Lello Arena, e quindi niente, stare là a parlare con lui, avere degli aneddoti, discutere con Massimo, che poi della sua massima, no? Voglio dire, realtà artistica, ci ha lasciato
tu Alfredo Pozzolino, no? Avete fatto quella parte, è stata simpatica.
Alfredo era Fusco e Amaniero,
sì, le due, sì. che poi diciamo che Massimo Troisi, a parte che secondo me è stato uno di quelli più amati di sempre, no? Insieme a Totò e De Filippo, è uno di quelli che fortunatamente viene molto ricordato, sia con i libri, Memorial, il teatro Troisi, gli eventi. Questa cosa è molto bella, no? Tenere in vita la memoria di chi non c'è più, che però, come dire, è un figlio legittimo di questa città che ha fatto la storia e ha lasciato una traccia. Ma tu ci pensi però fra 20-30 anni come cambiare il trend? Che gente che magari fa gli influencer senza arte né parte li trovi a recitare. No, nei film e nei teatri. No, dico come... Aspetta, come fa domani? Ti voglio fare domanda, è una domanda un poco particolare.
Questo è a peperoncino,
Gianni. No, vabbè, questo è genuese, però no, ti voglio dire, guarda che differenza. Prima uno faceva la gavetta, tutto come hai detto tu, e recitava. Oggi sono, che succede? Che molti che vengono dal nulla, che hanno un po' di notorietà, vengono chiamati per fare i film, per fare teatro, e non per niente dice, ah, vado a vedere un film al teatro perché c'è quello, no, perché ci sta l'attore storico che è bravo. Secondo te questa quasi questa forma chiunque può non decreterà prima o poi la morte del teatro, che andrà sempre più a scadere, perché voi giusto dici, giù, gli faccio i sacrifici dalla mattina alla sera gratis e poi viene il festo del momento, diciamo così, e prende pure le parti più importanti di me.
Allora, Dani, il problema è che l'attore di teatro, parlando di sacrificio, sa che non diventerà mai milionario, perché il teatro non ha mai concesso di diventare milionario. Chi è diventato milionario è perché dopo c'è stata la televisione, sono stati i film, ci sono state le serate, sono state altre cose. Ma il teatro fino a se stesso si fa perché nelle vene scorre il sangue che ti chiama a stare sul palcoscenico, e quindi tu anche con enormi sacrifici, pure se la paga è più bassa, pure lo fai, ma perché è quello che ti dà, capito, l'energia per continuare. Poi tutto il resto è freddo, tutto il resto è altro. Oggi come oggi è diventato prettamente un discorso commerciale, perché gli stessi produttori e titolari dei teatri ti chiedono se c'hai gente, ma tu porti gente, ma lo spettacolo fa ridere, cioè ti mettono già delle condizioni che tu dici, vabbè, allora io devo fare questa cosa che fa solo ridere, mi devo prendere una di queste ragazze che fanno l'influencer, che hanno 1 milione di follower, e vado a fare teatro. Male che il pubblico che andrà a vedere questo non vedrà uno spettacolo, ma vedrà tutt'altro, perché è andato a vedere il personaggio oggi che ha successo a livello social. E purtroppo io dico, è un momento di transizione, qualcosa dovrà pur cambiare. Il teatro non troverà mai la fine, perché voglio dire, dopo secoli e secoli e secoli e secoli, e qua più Valentina me lo vuol dire quanti secoli sono, parliamo dai greci, è sempre ha avuto le sue trasformazioni, ha avuto i suoi cambiamenti, i suoi ammodernamenti, però è sempre esistito il teatro, da che mondo è mondo, e continuerà ad esistere. Molto probabilmente diverrà per pochi, diverrà per d'elite, non lo so, cioè avremo un po' un ritorno.
Ma dici la verità a noi stasera, ma ce lo puoi dire, ma hanno pazziato, hanno fatto risate, tu sei un attore, sei un presentatore, tutto. Però tu in realtà, se non mi sbaglio, se non erro, sei pure un inviato speciale. Sei stato visto adoppiato in mezzo alla strada a fare l'inviata, a cercare di capire ma quale sarà il probabile e il probabile conduttore del Sanremo che verrà? Chi è Stupippo? Facci sapere, siamo curiosi. Chi è Stupippo?
Ti ringrazio. È il programma di Rai 2 che abbiamo finito a marzo scorso con Valeria Greci. Per quanto riguarda Rai 2, citofonare Rai 2 è stata una bellissima esperienza. Mi sono divertito a fare appunto questo inviato comico, che era quello un po' frastornato, perché non capivo mai io che cosa doveva cercare. Quindi loro mi cercavano chi sarà il prossimo conduttore del festival. Io sono andato a pigliare il festival di Povena Troccia, che era Cavindupino di Pumarola, invece che era un festival di Sanremo. Quindi manca farlo. Citore si chiamava Pippo, io mi sono confuso con questo Pippo, però diciamo sotto c'è sta appunto questa situazione che si dà spazio a chi non merita spazio, quindi voglio dire, era un meccanismo per dire, appena tenga la possibilità di pigliarne uno che mi dà una certa situazione, si manda in televisione, perché chi ne ha una follower, se dice la follower, ne ha una follower, e quindi se mette in teatro, se mette in televisione, chi non ne ha una follower...
Daniele, se la ride, Daniele, vedi?
No, è bello, si è impattato dall'influenza, quella che è influenzata, e poi quella che ha una follower. Questo è vero, ma io penso che a un certo punto faranno il teatro con l'intelligenza artificiale, ci saranno proprio, non verrà più i personaggi sul palco. E là Lucio, Lucio, io spero che tu già sia per quanto ti invento, perché io sono veramente veramente a fatica. Perché una volta che tolgono pure gli attori.
Ma pensi che gli attori non lo potranno mai togliere, insomma.
L'intelligenza artificiale.
Già ci sta dando una bella botta, ragazzi. Già avete visto che molti attori e colleghi americani hanno fatto 10-15 giorni di sciopero per quanto riguarda la cinematografia e la televisione americana, perché i doppiaggi, i doppiatori non li chiamavano più perché mettevano l'intelligenza artificiale con le voci dei vari attori. Quindi già una fetta di professionisti si trova a casa e quindi hanno, fortunatamente sono scesi in strada e stanno cercando di... Però purtroppo sarà così, ragazzi, hanno perso i controllori, i bigliettari, i coppie pullman, la metropolitana, perché ci hanno messo in macchinette, poi facciamo anche pure parcheggiatore, lo ammamizzo, perché facciamo parcheggi pagandolo col cellulare. Non so come faranno gli attori, saranno tutti virtuali, a quel punto là lo vedremo sul cellulare, ci fa marina con me, detto io l'attore con il cellulare. Ci stiamo avvicinando oramai a... No, ci stiamo avvicinando alla realtà che era per quando eravamo noi piccoli che pensavamo in 2000, mamma mia, chissà che succede nel 2000, si pensava alla fine del mondo, si pensava alla luna che ce l'avevamo in capo, compagnia bella, no, i famosi giornali che leggevamo all'epoca, vedevamo queste cose che le stiamo vivendo adesso, cioè la macchina elettrica, ma il cellulare, l'invenzione più stupenda è stata il cellulare. Quindi voglio dire, oggi le stiamo vivendo e saremo costretti a lasciare ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, un mondo altamente tecnologico che non è che può tornare dall'improvviso, però quello che bisogna capire è di non distruggere l'umanità, ma fare sì che questa tecnologia possa aiutare a lavorare meglio l'umanità, a lavorare meglio l'uomo, ma non l'uomo, l'uomo amico, perché cioè, senza parlare di treni senza pilota, di macchine automatiche, ragazzi, perché veramente poi sarebbe la fine dell'umanità, cioè non la ci mangiamo tra di noi, insomma, la fine del mondo diventerebbe non più quello che abbiamo pensato con le apocalisse, ma sarebbe la distruzione dell'uomo, perché
vabbè, poi uscirà, inventeremo sempre qualcosa, dai, perché poi l'essere umano già quando accadde la rivoluzione industriale, no, secoli fa, aveva paura, vedevo queste grandi macchine d'impatto che facevano il cucito, i tessuti. Poi, dopodiché, si scoprì che l'uomo era sempre lui quello che doveva stare vicino alla macchina. Per quanto la macchina sia potente, non potrà mai superare l'umano, perché l'umano pensa con una sensibilità, ha un cuore fatto di sentimenti e la macchina no, c'è una coscienza senso, no? Diremmo così. Quindi ma ci reinventeremo.
Questo passaggio l'hai superato adesso, però, perché c'è la macchina superato, perché ci metti il robot. Quindi la macchina funzionerà, ma funzionerà con un robot, non più con l'uomo vicino. Così come la scienza sta andando avanti per quanto riguarda le scoperte, qua entro poi nel campo di Mimmo, per quanto riguarda le scoperte mediche, no? Cioè sì, va benissimo, l'occhio all'orecchio bionico, l'occhio alla telecamera, un braccio di fila, un fegato di plastica, a mezzi di ceramico, corico. Però alla fine non ci sarà più l'uomo, ci sarà qualcosa che è stato costruito ex novo. Cioè questo che voglio, capito, intendere. Saremo verso la fine, cioè grande scoperta della cima. Però
lo scopriremo, però, Lucio, ecco, tempo a tempo.
Lo scoprirete, ragazzi, lo scoprirete, siete voi che ci avete pensato.
Ma le cose cambiano proprio, diciamo, a giorni, mica è una cosa ormai...
Ah, vabbè, se per domani aspettalo, dai.
Comunque, Lucio, detto questo, c'è qualche domandina che vorrei leggerti. In particolare Giuseppe dice: come si sconfigge la vergogna di stare davanti a delle persone per chi vuole iniziare? Tu che consiglio dai, quell'emozione, no? Chi è timido, come fa a sconfiggere poi questa situazione, no? Allora, c'è un segreto?
No, assolutamente. Al di là che ci sono degli esercizi che vanno fatti per quanto riguarda...
tu anche eri timido, no? Ci hai raccontato, poi hai sconfitto questo...
Sì, però, certo, allora devi capire che innanzitutto ci sono degli esercizi perché è veramente proprio preso che non riesce a venire fuori, che sono la respirazione, che sono... la logopedia, il modo di parlare, quindi esercizi tecnici che servono per poterti, ma poi principalmente ci sta la consapevolezza della memoria, che la volta che ti impara tu personaggio, ti impara da parte, tutta la sfida della prima volta che lo vai a rappresentare, c'hai la forza vicino, perché non è che tu uscirai con chissà quale personaggio, ci saranno poche battute, no? Cioè vieni guidato nella formazione, non è che sicuramente Domenico Soriano, cioè ti faccio fare la parte che tiene due battute, fare il cameriere, entra una volta e c'è un'altra volta, cioè situazioni che posso poi correggere in caso di errore, perché quando, ma questo succede anche ai capocomici, ragazzi, succede anche ai grandi, che poi per un momento di smarrimento, un momento di dimenticanza, c'è una mano con un lato, voglio dire, può capitare, che ecco, comunque non siamo dei robot, e quindi non esiste la perfezione su quello che andiamo a dare, però ecco, ci sta l'esperienza, ci sta la capacità, la prova mnemonica che tu sai, proprio tu lo conosci, poi viene fuori con l'esperienza, poi la cosa principale è le luci, una volta quando fai il teatro che luce appicciata perché lo spettacolo là da fuori pubblico, non fai più l'artista un po' opaco, un po' più modificato, ma una volta c'erano delle luci che venivano su di te, che tu non vedevi niente, sentivi solo il calore, l'applauso e le risate. Non è che vedevi, quindi ti sentivi a casa tua con vicino gli altri protagonisti che ti davano la forza di andare avanti. Quindi la timidezza, una volta uscita di scena, una volta che era la prima battuta, come bella.
Ma che se frulla l'orario, che abbiamo fame, quindi l'occhio di bue si usavano una volta in testa alla tua.
No, ma voglio dire, erano tanti i mezzi che ti danno la sicurezza di stare sul palco. Poi ai tempi ancora, quando ho iniziato io, c'era ancora il suggeritore dietro alle quinte che ti dava un po' di tranquillità, un po' di sicurezza. Poi è una figura anche quella che è scomparsa, no? Tu hai come guida solamente durante le prove, dopodiché tu parti, vai da solo, non c'è più la buca o dietro le quinte il suggeritore che ti dà una mano a poter. Quindi voglio dire, è anche questo che è bello per quanto riguarda l'attore, l'emozione che ti fa vivere, no? Cioè,
sapere anche improvvisare, no? In alcuni momenti è fondamentale, no?
E anche se fuori con l'esperienza o c'hai un dono divino. Se c'è un dono divino va bene, se no è l'esperienza che ti ha aiutato a fare questo. La cosa importante è che quando, ancora oggi, prima di entrare in scena, ma anche prima di entrare davanti a una telecamera, davanti a una macchina da presa, mi tremo nel coscio. E io ho sempre detto, i giorni in cui non sento questo tipo di cosa, mi fermo perché lo faccio meccanicamente. È quella l'emozione che ti lascia poi, capito? Passare la paura, passare la vergogna, la timidezza, è quella cosa che è una volta che poi hai superato, è una frazione di secondi, hai superato questo momento, credimi, dal palco non puoi scendere più.
Fantastico. Lucio, c'è una domanda da Carlo che dice, credo che il cabaret vada rilanciato a Napoli ed in Italia. Una disciplina che unisce danza, teatro, canto, commedia. Cosa ne pensa Lucio?
Carlo, che ne penso? Penso che innanzitutto noi abbiamo commesso degli errori in passato, ultimo passato, perché noi non siamo artisti di cabaret. Il cabaret non è nostro, il cabaret è freddo, il cabaret è nordico, il cabaret viene fatto in altre circostanze, il cabaret nasce come protesta, nasce come un sfogo contro il potere, c'è tutta una storia dietro al cabaret, bisogna fare una puntata a parte. E noi non siamo questi, noi abbiamo la nostra comicità, che era la comicità da salotto, la comicità da del varietà, invece abbiamo fatto sì che come la festa di Halloween, come Carnevale e tante altre cose. Abbiamo perso quello che è nostro, quindi la Pidigrotti, il Festival di Napoli, e ci troviamo a fare cabaret, ma che non è nostro. Difatti il cabaret che facciamo noi, di solito, ce ne stanno tantissimi di bravi, perché comunque voglio dire, non stiamo parlando di un discorso artistico professionale, ma stiamo parlando di un genere. E il cabaret nostro, soprattutto barzellette e animazione da villaggio, non hai quel cabaret che ti lascia un attimo riflettere. Il cabaret nostro è a barzellette portata all'eccesso, che va gente a da ridere. Il cabaret molte volte non fa ridere, attenzione, cioè il cabaret è abbastanza penetrante, è abbastanza incisivo, e quindi la differenza dovrebbe essere quella innanzitutto. Quindi vogliamo fare il cabaret, facciamo bene. Abbiamo avuto la fortuna in passato di avere i cabarinieri con la programma di Angelo Fusco, Renato Rutigliano, che hanno, ecco, con la tutina nera nei piccoli locali facevano un po' di cabaret, ma era qualcosa di poco. Non è... Poi dopo con la televisione, con la mente della Radio Libera, è diventata una comicità un po' più ed è rimasto cabaret. Cioè io mi ricordo che c'erano degli artisti dell'epoca che facevano le macchiette o facevano le canzoni di Viviani, quelle un po' più, diciamo, simpatica allegra, facendo con il cabaret di, ma non era cabaret, ragazzi, era volgarmente usata la frase. Quindi voglio dire, per quanto mi riguarda, io sono uno di quelli che ha fatto il festival del cabaret per la prima volta a Napoli, si chiamava Cabarettiamo nel 2003, dove hanno partecipato gli amici che oggi hanno fatto Made in Sud, all'epoca erano tutti ragazzi, sono stati il primo a fare il premio Renato Rutigliani, che secondo me è stato il papà del cabaret napoletano. Poi abbiamo avuto l'avvento del trio con Massimo Troisi, la Smorfia, e che infatti hanno avuto successo partendo da Milano, cioè loro sono stati là, a Mediaset, che hanno avuto poi il lascia passare. Poi quando siamo venuti qua, Massimo ha cominciato a fare un cabaret che era pubblicitario da napoletano, cioè Massimo ha cominciato a fare comica, è venuto fuori con la sua estemporaneità, con il suo modo da improvvisare. Però voglio dire, abbiamo abbandonato quello che era una macchietta o la canzone comica, no? Resta ferma Vittorio Massiglia, Roberto Murolo, perché non ci stanno persone che portano un tipo di formazione e lasciano ancora vivere quella situazione, che è qualcosa di eccezionale. Okay. Cioè, tu puoi sentire la macchietta e mettere YouTube, oppure se c'hai a casa un archivio tuo, ti ha sentito a Nino Tardo, ti ha sentito a Roberto Murolo, ti ha sentito a
Gesù.
I ragazzi, al di là che la canzone è napoletana, perché è nata puntata da fare sulla canzone napoletana, non si canta più, o si canta poco, o si canta male, ci stanno dei percorsi che sono completamente dimenticati. Ma così come dicevamo prima sul teatro, noi stiamo dimenticando quasi il teatro napoletano. Cioè, se non stiamo attenti e continuiamo a pigliare giovani autori che per l'amor di Dio ci vogliono, ci servono, ma noi dobbiamo anche alternarci però con la tradizione. Noi abbiamo ancora dei testi teatrali storici di Scarpetta, di Viviani, dello stesso Eduardo, cose che non sono stati fatti, i ragazzi non conoscono. Cioè, non possiamo tranquillamente aggiornare e ammodernare tutto e lasciare dietro quello che poi è la nostra storia, la nostra tradizione. Facciamo un po' che non facciamo nascere nuovi autori, non possiamo essere solo nuovi autori, perché il discorso era quello di prima. In teatro bisogna far ridere. Allora, io che faccio? Faccio una compagnia di 5-6 persone, si sparagno i soldi, che non c'è uno caccia più i soldi per fare teatro, faccio scena uniche, costumi sono i vestiti miei che metto tutti i giorni, scrivo quattro cose che fanno ridere in televisione e mi porto in teatro. La gente ride e stanno a poi. Però poi io dico, cosa resta?
È vero, sì. Questo è
di 9 mesi, 8 mesi, ragazzi, si partiva a settembre, si tornava a maggio successivo e si girava tutta l'Italia. Oggi come oggi abbiamo solo due, ringraziando Dio, che ci danno questa possibilità. Enzo Salemme, per quanto riguarda l'Italia quasi intera, e Carlo Bucci Rosso, che dalla Toscana fino in su fa fortissimo. Cioè, c'è una gente che fa 200-250 serate, cioè per due anni interi con lo stesso spettacolo, pur non portando un teatro di tradizione, però comunque sono gli unici due che sono riusciti a portare ancora una volta il teatro napoletano in tutta Italia. Se no rimaniamo fermi qua. Cioè, 10 giorni di teatro a Napoli, un poco di Campania, è finito. Cioè, non si supera il Garigliano, non è possibile.
Vedi, Daniele, quanti spunti di riflessione, no, importanti ci sta dando.
È un'enciclopedia, Lucio, è veramente un'enciclopedia che sa tante cose. Ma Lucio, sì, stiamo vedendo, grazie a te, anche veramente oggi, come dire, un po' l'evoluzione, e stiamo un po' ipotizzando come potrà essere il nostro futuro cinema e teatro. Ma Lucio Ciotoli, invece, come si vede da grande?
Beh, mi è già gravato, simpatico.
No, vestite elegante, vestite elegante.
Vestito molto più da anziani, capito? Mi piace sempre vestito sportivo. Io vest casual, cioè nel senso che mi sono scritto che trovo per casa per la casa a mettermi niente. Quindi
infatti oggi ti confondi con questi fiori che hai alle spalle, non si capisce se tu si sono tirati. Cioè, di tutta sì, cosa, due fiori, i capelli, i fiori, non ti capisco.
Tu nutra i fiori, è un titolo di Lucio.
C'è anche un battatore su TikTok, questa cenere salute, dove la mettiamo? Facci due tre battute estemporanee.
questa gente non ho capito, questa gente che saluta, che dice?
A parte quelle che saluta e quelle che non saluta, tu sei un mattatore pure su TikTok, cenere e salute, cioè fai due battute estemporanee su questa gag.
Vado poco su TikTok perché ti ripeto, trovo difficoltà, perché pure là dicono che devi fare cose attuali, cioè si entra nel gossip, vuole sapere cosa privato, ma a me me la fastidi, si mette lo stop stand, sono della vecchia guardia, capito? quindi ma fammi qua c'è stati questi saluti di quella ragazza che aveva fatto il saluto meccanico, è da esaurimento nervoso, cioè, no, però la gente li segue, mi ha fatto la follow, oppure i litigi che si inventano tra di loro, perché poi sta sti TikToker napoletana che sono cose di fa, capite che da giurita a te, cioè tu fai sapere, fatto tu a me che ti stai appiccicando con quelli di me, cioè noi abbiamo perso veramente ogni dignità, abbiamo perso veramente.
Quindi non c'è più discrezione, non c'è più riservatezza, ti è perso proprio il senso del pudore.
Ma io vedo coppie, che siano veri, marito e moglie che fanno cose quasi pornografiche, quasi, e si divertono da loro soccondenti, capito? Viene tra un da faccia per a chi auguro, cioè, capito? Questo è, cioè, ragazzi, sinceramente,
ormai io mi vergogno. Si è perso proprio ogni.
Come dice uno, TikTok. Maradabot finale TikTok.
Dicevo nordico a borro e aveva ragione,
cioè, però mi dico una cosa pure tu, no? Rompevi il trend, mi ricordo, mettevi ogni giorno io su Facebook il menù che ti mangiavi, non stai mettendo più anche sul cibo, ti sei un po' ritirato, e come non metti più il menù?
Non so perché non mangiavo solo io, mi sono grassata, ci aspetta un momento, no? Ma mezzo sta vizia,
ecco. No, perché poi io mi chiamo tu. Dice, fai luce, cosa mangiate? Ma mangio pure oggi.
Posso dire, diciamo che non ho avuto più tanto tempo, perché tutto questo l'ho fatto nel periodo del lockdown, quindi stavo a casa tranquilla, non avendo tanto tempo, che vai a star là a tempo, perché la mettere per le 11, che sennò la gente poi non può cucinare. Ma poi mi sono accorto che anche quando ho messo delle cose fa andare, ma se credevo che andavo in ristorante, ma dove sei? Dove dobbiamo venire? Cioè, ti voglio, ma c'è tutto strano, cioè, oppure addirittura poi dei messaggi mi va, ma come puoi, si sta attentando alla salute, ma tu ti mangi tutta questa roba? Allora, quindi io non sono portato per fare quello che è il gossip della vita personale, portarla. E poi io vengo da una generazione dove secondo me è carino che tu fantastichi sul tuo personaggio, che tu fantastichi sul... Se io vengo a casa tua e ti scopro, hai finito quella cosa, io per esempio all'epoca di Diego, no? Grande Diego, noi non sapevamo, non avevamo la possibilità di sapere cosa, e lui ci chiedeva, ma mo Diego che sta facendo? Ma starà mangiando? Queste cose le abbiamo scoperte solo poi dopo, quando abbiamo conosciuto la famiglia che è stata con Diego, dove la mamma di del nostro amico Massimo Vignati faceva la sua chiamavano badante, la sua assistente, e ci diceva sì, che doveva pazzo, però voglio dire, capito, l'artista, no? Gigi Proietti, che ne so, Alberto Sordi, mio madre, ci curiosivamo a capire, ma chi, come fa, ma come, ma pure loro mangiano, ma pure, quindi era un modo per, invece tu modo la segreta, quando quindi quando vai a teatro, tu già sai a chi stai vedendo, cioè lo conosci, lo vivi, morte e mirà, non è più quella grossa cosa, il piacere di vedere.
Vengono le famiglie.
Bravo, vengono le famiglie. H24, capito? Difatti, molte volte, ma è capitato una delle cose, anche gli amici, diciamo, c'è uno spettacolo, vieni a te, ma cazzo vieni a te, ti vedo tutti e uno, coppa a Facebook. È vero, avrai ragione.
Vedi. Anche questo è risvolto, vedi?
Non è più quella cosa, ma da te, perché no, già io avrei. Oggi è tutti, ogni momento c'è qualcosa nel social, qualcosa sui...
Vabbè, noi invece non veremo il trend, faremo il raduno di rubrica social. Incontreremo i nostri fan.
Questo si faceva con le radio libere, si è sempre fatto. Una volta all'anno,
le radio libere,
avevano tutti gli ospiti che passavano alla radio. E i radioascoltatori si faceva in un ristorante una giornata intera con tutti qua, e si faceva il raduno di Radio Pingo, capito? Era bello, perché lui aveva l'occasione per potersi incontrare quella volta con il personaggio. Lui mi ci muove in casa, amico, se in casa mi sto facendo due uova fritte, metteteci un po' la farina, ma perché la farina?
Lucio, ma nel panorama dei giovani, no? Insomma, perché ce lo chiede proprio il dottore Marco Esposito, dice: chi è il miglior comico? C'è una promessa,
domanda a Lucio Ciotola, chi è meglio? Effettivamente non è facile.
Questo è per me.
No, quando fare nemico, ti ancora faticando cinema, tanto accorto.
Allora, ripeto, io faccio sempre un discorso di bravura e di piacere. Per me sono tutti bravi, tutti, cioè, poi mi può piacere uno sì, uno no, uno meno, uno in più, però se devo dire chi è, per me non c'è, voglio dire, è talmente soggettivo che se mi dici, allora oggi io dico Totò, perché è uno di quelli che resta nella storia. Tutto quello che facciamo noi oggi è già stato fatto da Totò. Totò è stato il precursore dei tempi, ragazzi. Totò come comico, come macchiettista, come caparettista, come tutto, ha detto tutto. Per tutto quello che oggi diciamo, non volete, ma che fa la prossima? Io non so se dire, se lo vai a aprire un film light, Totò,
bene, molto attuale, molto attuale.
Attenzione, perché mi sembra di percepire una musichetta, e di solito quando arriva questa musichetta è il momento tanto atteso da Daniele. Permettete un pensiero poetico.
Sì, finalmente è il momento poetico dedicato a Lucio, tanto da Lucio Analisi Poetici della casa editrice LFA Publisher. Scegliamo una poesia un po' come la testa di Lucio, perché poi si chiama perché così mi ha detto la testa. Ah. Ascoltate bene. Come sono belli i bambini dispettosi. Mi sembrano come quei grandi attori teatrali, vivono la vita come se tutto fosse un gioco. I bambini fanno sempre quello che gli va, un po' come noi grandi che non ascoltiamo mai. Quante volte sbagliamo e risbagliamo, e poi per giustificarci diciamo ipocritamente: ho fatto così perché così mi ha detto la testa. Questa testa che non solo si sbatte, ma ribatte. Non ascoltiamo mai la voce del nostro cuore, nemmeno quando si mette in mezzo l'amore. Poi ci litighiamo, ci lasciamo e soffriamo. E cosa ci resta da fare? Ormai più niente. Diciamo solo perché così mi ha detto la testa. Io ora ho scritto queste parole poetiche. Che bisogno avevo di farlo? Non lo so nemmeno io. L'ho fatto perché così mi ha detto la testa.
Bravo, bella.
Ah, no, Lucio, questa poesia.
Dani, ma questo è un libro che poesie tuo? Di pensieri e poesie?
Sì, io ho scritto, in realtà ho scritto 6 libri, 4 raccolte di poesie, e questa è una delle raccolte di poetici che contiene 100 poesie di diritti maritimi, che è molto apprezzato, e per chi volesse acquistarlo mi può contattare, ci sono ancora delle copie disponibili.
Ah, quindi non è in libreria.
No, sta pure in libreria, lo potete trovare, lo potete ordinare, lo trovate su tutti gli store online. Io dico da me perché vi faccio la dedica per chi lavora, però lo potete comprare ovunque. Scrivete Daniele Bombari libro.
Non ti preoccupare, perché ecco Daniele, se permetti, per Lucio.
Assolutamente, ci sarà la copia per Lucio Ciotto, lo dici
proprio. No, più la copia, mi interessa che tu mi dai la liberatoria per poterle dire in pubblico, se lo si legge.
Questo assolutamente sì. Lucio, ti vuoi
capite che la capa mia può essere bollente come fatto, quindi...
No, guarda, in questo caso ci viene in conto il tuo amico Massimo Troiti, quando nel postino diceva così: non è di chi la scrive, è di chi gli serve, quindi se a te ti serve,
mi
piace.
No, non è di chi mi serve, mi piace, sicuramente ce ne saranno tante altre così.
Sì, ma magari, ecco, quindi, Daniele, perché non invitare Lucio ad una bella presentazione?
Assolutamente, no? Sì, se facciamo una presentazione sul libro, vorrei un più intervento, mi fa piacere, Lucio, veramente, poi ci organizziamo.
Come no?
Il tuo film comico preferito, nel frattempo che Valentina si prepara per un momento artistico, dice qual è, Salvatore De Rosa, che salutiamo, chiede, no? Dice qual è il tuo film comico preferito, quello che magari ti viene voglia di rivedere più volte.
E quel come durante, l'attore, no, momenti. Ce ne sono tanti. Diciamo che sicuramente... parliamo degli ultimi, sicuramente Vestiti di Troisi, sicuramente Ricomincio da Tre, sicuramente La Zia Fredda Nervoso, perché lo trovo eccezionale come film, e poi vabbè, da tutti e tre di Bella Vista, che raccontano una Napoli particolare, una Napoli con degli aneddoti, cioè una comicità non volgare, così come io ho il mio profilo Facebook che dice senza comicità, senza volgarità. È difficile oggi, però è quello che più ti fa piacere, è quello che più resta. I film di Totò, il successo dei film di Totò, qual è? La mancanza di volgarità. Pure se molte volte ci stanno dei doppi sensi dentro, ma diventa un pensiero tuo, che, capito? Ma non è volgare. E poi si ride, perché si ride, ragazzi. Cioè è una coppia fantastica.
Però Lucio, convieni con me che quando, ad esempio, Lukaku sbaglia un gol, un po' di volgarità ci sta, no? Insomma... da dire.
Sì, ma ci stava, io ho messo pure prima che venisse Lukaku, ho detto adesso farà una nuova coppia d'attacco perché chiameranno il tedesco Katz, e quindi
la Germania ha tenuto tempo il grande giocatore dopo Strunz, questo è tutto dopo.
Bravo, vabbè, bisogna stare, quindi capito? Voglio dire, su questo ci siamo, cioè, ma si può giocare quanto vuoi, tu faccio vedere i napoletani su tutti i sensi, siamo proprio bravi per questo, quindi
è vero, è vero.
Quindi ci trovi. Però ecco, anche qua mi ricordo il grande amico Riccardo Pazzaglia, che faceva degli spettacoli eccezionali. La volgarità sul palco la puoi portare, ma la devi saper portare, la devi saper dire. Ci sta parte Romaine, che è qualcosa di eccezionale, se riuscite a trovarne qualche straccio, vedetelo. Ci sta quando lui, da turista che è tornato a Napoli, va a chiedere a una signora dove si trova la cappella di Santa Perita Maggiore, e nasce fuori tutta una didascalia. Ragazzi, si crepava, in teatro si crepava. Per molti deve essere volgarità, per noi è arte, quindi voglio dire, bisogna saperla fare, bisogna saperla dire.
È vero, è vero. E intanto senti un'altra musichetta, perché è arrivato il momento tanto atteso da Valentino, il suo momento artistico. Non so cosa preparate di buono, Valentina, insomma. È come il pranzo domenicale,
sorpresa. Esatto, come ogni puntata, anche per me è stata una sorpresa fino a metà puntata. Poi lui mi ha ispirato con questa capigliatura bella fotta e simpatica. Allora siamo la rumba Rescunis.
Ah.
Che c'è rumba Rescunis? Casa balla tutto bis. Trova dame un bis un bis. Cato fanno due cariz. Stritto mano vase fritz. Provo gustetti ciapiz. Un mattando per inizio. Da scina schizza schizza. Fino a quando non scapiz. Che c'è rumba Rescunis. Oh, spassa di end, Camillo, moto coi e moto ve, ue la, che se a rum resco niz, che se ballo tutto diz, troma dame un bitz, che te fanno due cariz, provo gustetti c'ha bitz, chiudo sprint e chiudo a pizz. Un mattando per inizio, te ne scina schizza schizza, fino a quando non scapizzi, che se a rumbre scunizzi, ovvio vide, pure shamban, roccio fine tutto freddo, modo, e che se?
Fantastico, un applauso virtuale.
Ah, posso permettermi, le ultime cose che hai detto mi sembra che non sono giuste, non so da dove l'ha letto, perché la voce è o Roma, l'ultima voce è o Roma.
La voce non sono letto. Ai, colpo di scena, fermi.
Ma lo dico, in altre occasioni non si fa, si applaude, però visto che c'è un discorso di crescita.
Ma
diamo una falsa informazione a chi ci sta sentendo. La roba piace, faccio, ma alla fine chi tanti va a cantare, ma la mette una pulita.
Ma non è una
cosa. O Roma, capito? La voce, o Roma, capito? O Roma, o giornale, o Roma, o Roma. E poi la parte recitata non l'hai fatta. Perché non l'hai fatto? Falla, che è bellissima.
L'ha già fa.
Falla, è bellissima.
Lucio, c'è Antonio.
Un pane non lo posso guadagnare, ma no, è importante.
Antonio Russo che dice: buonasera a tutti. Ciao Lucio, ricordo tante battute in tanti film in cui eri presente. Film Titanic di Nino D'Angelo, anno 2000, durante una gara ciclistica al centro di Napoli, esclamasti. Lucio, magari può Giro d'Italia, grande!
Grazie Antonio, grazie, ben ricordo quel film. Sì, perché io facevo la parte di un avvocato, mi dovevo andare nel cimitero della Pietà dove lavorava appunto il protagonista, che poi era Nino D'Angelo, per andare a dare la notizia che avevamo perso una causa, e non riuscivo a passare la strada perché si sono i gruppi di ciclisti che passavano a piso, quindi il gioco era io passare i ciclisti passare, ma avrei un Giro d'Italia e poi entro in ciclo. Arrivo là, nessun personaggio mi vede, dice: avvocato, tutto a posto, come è andata? Tutto a posto, hanno fatto la causa, come è andata la prima persa? Ah, tutto a posto, mi fa piacere, quindi da là è poi l'inizio del film. Grazie a Antonio per questo.
L'operazione è riuscita e il paziente è morto.
Paziente è morto.
Infatti, Lucio, io ho una curiosità da chiederti. No, fare l'attore comico lo sappiamo tutti, è più difficile, no, da l'attore drammatico, ma tu hai scelto tu di essere comico, no? Oppure, come dire, no, ti è venuto naturale praticamente?
Ma dai, dire, allora, di dare per me, come fatto attore, guidato bene da una regia, con un testo che può anche eventualmente fare una parte non drammatica, una parte un poco più seriosa, più triste, ma questo la faccio, come faccio a fare la parte da triste? Cioè, è un discorso proprio di è fisiologico, voglio dire, no, è proprio il discorso di, cioè, è così difficile poter, però ti dirò, io nel cinema ho sofferto tanto sta cosa, perché mentre in teatro facevo attore brillante, attore comico, come sempre, quando mi chiamavano per fare i film di D'Angelo specialmente, io gli facevo la parte umanamente e io mi chiedevo, ma perché mi facete fare una parte che l'ho fatta, difatti ancora oggi mi si ricorda per questi personaggi, però io mi sentivo, capito, stretto in quella cosa, cioè in Ragazzi della Curva B, Catena a Mano, oppure La Minaccia in Dall'Ape e Marino, ti preoccupo, signora, capito, se no ci fa via, l'ha fatta, però non ero, io preferivo fare tutt'altro, capito, però nel cinema il regista, no, allora è lui, ah, ovviamente con i capelli neri, li portavo anche un po' più corti, non è che avevo questo tipo di caratterizzazione, però io ci soffrivo in quella cosa, però l'ho fatto, quindi la dimostrazione, capito, che guidato in una certa maniera riesce anche a fare un po' di parte più seria, così come con Luigi De Filippo ho fatto Non è vero mai ci crede, faceva la parte di Marburio, cioè Marburio, conoscete il testo, no? Danico, lo sai tu, no?
Sì, Valentina sicuramente l'ha vista.
La scena di quando lui è... Marburio è il personaggio che... Ma lui è il personaggio che lui crede che porta male, quindi, capito, questo personaggio chiave, e quando io chiesi a Luigi, dico, maestro, ma io già fa parte di Marburio, ma voglio dire, sono 100 kg, così solare, coreale, dice, ma Marburio, quando me lo vanno a interpretare smilzo, triste, con gli occhiali neri, coreale, perché non hanno capito il testo, per papà, e quindi parlava di Pino, era lui che era malato e che vedeva in quest'uomo la persona che portasse sfiga o me, ma lui era una persona normalissima. Difatti, nel film originale di Peppino, vedete che Marburio è una persona bella, tacchiatella, bassa, cicciottella, quindi è nella sua mente che lui vede questo, quindi invece gli altri l'hanno interpretato come, capito, il malaugurio, e quindi questo delirio. Io pure, mi ricordo che tutti i capelli gelatinati dietro, se andate sulla pagina Facebook c'è qualche foto, e feci questo personaggio bellissimo, sempre per Rai 2, per la serie palcoscenico, facevo sta cosa. Quindi mi sono un po' deliziato, divertito a fare anche personaggi fuori ruolo per quanto mi riguarda.
Sono riuscito. Però Lucio, tu che rapporto hai con il pubblico? A te pensi ti riconoscono subito, no? Quando e che ti capita per strada, no? Che ti fermano, che ti fanno un sorriso, no? Insomma,
sì, vabbè, c'ho io un problema che non lo dico per vantarmi, perché voglio dire così, io non sono una persona molto modesta e umile, no? A volte mi scordo quello che ho fatto, quello che faccio, quello che e gli altri sono, sai, uomo di immagine, mi scordo proprio, quindi mi lascio andare tranquillamente e poi mi viene riconosciuto, no? E tu c'ho cazzo, figure di merda che ho fatto con chi... Perché là sono estemporanei, sono spontanei, non mi metto sciarpa, buonasera, ma passa manca la capa.
Non ti sono Lucio Ciotola.
No, cioè, pensa, una volta stavo passando per strada e come stanno i ragazzi giocando a pallone, butto in mezzo a loro, e tu capisci un pallone. Quello che ha fatto i film con il... Oh, cioè, sono un po' fatto... La cosa che mi manca, e questo è un po' il mio rammarico per quanto riguarda il discorso sulla popolarità, perché ho fatto tanto, ma non sono riuscito a raggiungere la popolarità in maniera che la gente possa dire Lucio Ciotola, ma chi l'ha fatto, cioè mi identificano sempre col personaggio. Ah, no. Non è venuto.
Vabbè, fuori. Però ti posso dire una cosa, questo fatto qua può capitare in che senso? Perché comunque tu... i personaggi come dire, ti ingabbiano un po', no? Paolo Villaggi, sempre Pandozzi.
Alvaro Vitale, no, Pierino, Alvaro Vitale.
Alvaro Vitale sta Pierino, fino a tanta VIP. Capite? Purtroppo è un po' un limite.
Questo capita, perché a me quando vado mi dicono che l'ha fatto Pierino, perché mi confondono con Giorgio Ariani.
Pur cazzo mi dicono un po', sì.
così e mi fa via l'odore, dice sì, sì, sono io. Molte volte mi identificano per i vicini, io sono Bruno Lauzi e quindi tranquillo. Sono delle cose, ragazzi, il piacere poi alla fine, no, di chi fa questo lavoro sicuramente è questo, cioè il riconoscimento del pubblico, una foto, un applauso, dopodiché poi non ti resta più niente, capito? Quindi noi viviamo anche di questo, se ci togliamo pure questo veramente la fine, ma come fai a fare?
È soddisfazione delle tue prese, è un po' di soddisfazione delle tue prese.
Allora, le soddisfazioni mie, dai, sai quale sono, sai che da sempre, quando ho iniziato a fare poi il percorso professionale, sperando di avere la fortuna di lavorare con i grandi e di conoscere i grandi, perché io ero curioso di vedere i grandi. Sono stato accontentato, quindi devo dire grazie signore mio, perché io ho Giancarlo Giannini, Nino Manfredi, Toto, Carlo Broccolo, che mi ho avvicinati in maniera, Eduardo, anche se non ho lavorato, però ci sono stato vicino per un periodo a Milano, quindi voglio dire, ci sono dei percorsi, delle cose, tu dici, ma che più, cioè voglio dire, oggi purtroppo questi poveri ragazzi, ma chi si fa una fotografia, voglio dire, veramente... No, voglio dire, senza nulla da togliere, però ecco, l'ultimo voglio dire è stato Massimo Troisi, Carlo Broccolo, che l'ho avuto nel film con me per Angelo Germano, che siamo diventati amici, Carlo era veramente un amico eccezionale. Quando parlo di Carlo Broccolo, non è che sto parlando dell'attore Carlo Broccolo, mi sto parlando di Carlo Broccolo che è stato affiancato dopo. Cioè, quando ha giocato a Totò, quando ho sentito parlare Carlo, ho sentito parlare Totò, perché Totò, Carlo Broccolo ha doppiato tantissime volte Totò, ma non solo, lui è stato un grande doppiatore, lui nei film di Operazione San Gennaro addirittura ha fatto 20 voci, se voi andate a vedere quel film, lo sentite, i vari personaggi, lui ha doppiato 20 attori, dall'amico che poi muore, che si mangia su Picozzo, al barone, voi mi dicono, ah, ma c'è già, me ne vado a due a casa, quindi, allora, ma qui chi si cacchia c'è un Luigi De Filippo, per me era Peppino, sono stato a casa sua, ho incontrato la moglie, al primo giorno che sono arrivato a casa sua, apre la porta la cameriera, subito dietro questa vecchietta eccezionale, entrate, state qua, adesso viene mio figlio, che era delle Carloni, ragazzi, ma cioè, sono quelle cose, capite, che dici, mamma, non Carmen, capito?
Mamma, la storia, è vero, è emozionante. Come per noi oggi, no, allora Lucio, la stessa emozione che proviamo noi oggi ad interagire con te, che sei un pezzo di storia, no, della televisione, del cinema, no, era dire anche questo, no, è vero, no, Daniele e Valentina, siamo
è vero,
avere Lucio per noi, no, insomma, oggi, ecco, un po' questa emozione che hai provato tu.
Ognuno si piglia soddisfazione a modo suo, Davide, secondo me, che gli ho fatto?
No, se ci sono soddisfazioni che poi ti accontenti o meno, no, dove va, però voglio dire, ma ragazzi, io l'anno scorso ho fatto questo programma su Rai 2, che è stata una cosa veramente carina, cioè io sono stato vicino a Paola Perez, che per me con calcio, la moglie di Carnevale, voglio dire, sono stato vicino a Simona Ventura, tanti anni di come si chiamava su Mediaset il programma Mai dire Gullo. Cioè, cose che io venivo da spettatore, non vedo vicino a un amico, voglio dire, sono quelle cose che, oddio, cacchio, vai, no? Quindi sono delle bellissime soddisfazioni, ragazzi.
Cioè, se il talento non è inevitabile, c'è il talento, cioè, altrimenti non capitava.
No, vabbè, cioè, ringrazio che è andata così, però voglio dire, affiancare Giancarlo Giannini, anche come attore, cosa avete con due battute, ragazzi, cioè, Giancarlo Giannini oggi è il numero uno per quanto riguarda la cinematografia italiana nel mondo, voglio dire, quindi... Dai, grazie.
Fantastico, Lucio, noi ti aspettiamo comunque, ecco, per una nuova...
Una battuta, Giancarlo Giannini sta pure qualcuno, dice, ah, ma chi sta quello che fa? Poi c'è il facile, capito?
È chiaro, certo.
Lucio, veramente oggi c'è deliziato, no? Devo dire la verità, per noi te l'ho detto, era importante averti perché, ecco, come tu hai provato quelle emozioni con i Big, per noi stare qua oggi con te è stata una grande emozione proprio per la storia, no? Che ci hai portato, anche perché tu veramente hai avuto a che fare con Troisi, con tutti questi grandi artisti, no? Che ci hai nominato
grazie,
prima, quindi...
Grazie.
E non puoi andare via, però, come sempre facciamo, prima di lasciarci, un saluto per tutti gli amici di Rubrica Social.
Un saluto per gli amici di Rubrica Sociale. Innanzitutto grazie per averci seguito, per chi ci seguirà poi vedendo la registrazione conservata. grazie di esistere, perché grazie a voi noi attori, noi artisti possiamo fare il nostro lavoro, perché se no ci facessero solo noi. Quindi al di là dei ringraziamenti, voglio solo dire, diventiamo più buoni, cerchiamo la poesia di Daniele di ascoltare il cuore, non più la testa, perché dopo il lockdown noi ci aspettavamo di uscire molto più buoni, molto più, invece si è nasciuto proprio tutto il contrario.
Fateci gli spigli primordiali.
Bravo, quindi io direi recuperiamo quello che è il valore dell'umanità, anche se intorno a noi in questo momento ne stiamo vivendo poco, perché si unisce in questi guerre, si unisce in tutta questa situazione molto particolare, cerchiamo di andare più buoni, ma facciamo lavorare il cuore in tutte le cose, diventiamo più buoni e diamo una mano ai giovani, ai ragazzi, ai bambini, perché saranno il futuro di questo mondo infame che stiamo lasciando, la colpa è solo nostra. Quindi facciamo in modo di poter lasciare un mondo più degno e più vero per questi nostri ragazzi. Ma boh. Poi ci vediamo prima di Natale con qualche altro programma, perché c'è una sorpresa che dobbiamo dire, perché uscirà prossimamente un film. Non diciamo niente, se ci giochiamo la prossima puntata. Se ci parliamo di un appuntamento, Daniele, e quindi buona settimana e soprattutto Forza Napoli. Abbiamo il solito sogno del cuore.
Ecco. E poi diciamo pure una cosa, comunque, viva l'autoironia, no? Che, come dire, che io penso che alla base,
no. Certo, se non ridi di te stesso, come fai a ridere agli altri? È normale, tu devi anticipare gli altri, capito? Quando ti chiamano a Zanduso, prima che tu dici Zanduso, ti ha ricevuto tu, capito? Che tu già sai,
non mi sembra abbandonato un capone, ma come chi le caccia il corno e tu caccia lei, ognuno caccia quello che te.
Bravo. No, l'immagine molte volte per strada mi fermano, ma pure non tanti bambini, gente adulta, no? E mi dice, guarda chi della pubblicità, Einstein. No, ma io tranquillamente devo girare faccia.
Bravo, Lucio,
è normale, ragazzi.
No, ma lo devi rifare, Lucio, aspetta, rifallo, perché mettiamo una inquadratura a tutto schermo, ecco.
Faccio lo screenshot.
Fantastico, Lucio.
Lucio, quando hai scoperto di essere Einstein? Storia italiana di Albert Einstein. Quando l'hai scoperto?
L'ho scoperto per qualche anno fa, prima che uscisse la pubblicità, qualche anno fa ho scoperto che era Einstein, perché me lo disse un bambino durante un laboratorio a scuola. La stessa cosa era Einstein.
Einstein era intelligentissimo.
Perciò non c'è se clienti, capite? Proprio, insomma, la matematica, voglio dire, ne esiste proprio. È tutto relativo, io mi salvo solo perché è tutto relativo.
Altrimenti pure un po' che ad hoc ritorno al futuro.
Era più male. Sì. Valentina, a te di vedere presto in teatro, quindi recupera quanto prima.
Va benissimo. Okay.
Daniele, voglio un libro di poesie da poter portare non in giro con me. Grazie. Ecco. Mimmo, a te ti auguro una buona settimana e da moderatore, modera tutti.
Noi ti aspettiamo per il film, appena esce il film. Aspettiamo qua.
Ci incontriamo. Siete invitati a anteprima, ma noi vediamo di vederci prima dell'anteprima, va bene? Diciamo solo che è un film per Natale, ok? Così lasciamo
un film per Natale. È un cinepanettone, diciamo, un cinepanettone, come si dice in questi casi.
No, è un cinema rococò e struffoli, quando tu li fai
cinema. È una cosa napoletana, è un
cinepanettone. Allora, siamo a 17... però Lucio, siamo al 17 novembre e ci vuole il tuo pronostico per il campionato, perché così a fine anno noi lo cacciamo. Ci vedete, Lucio l'ha detto il 17 novembre.
Ma 17 è pure una brutta data, ma che ci felice non
attuale. Proprio perché in occasione della brutta data Lucio deve dare il pronostico.
No, assolutamente, ragazzi, 17 è una data stupenda. È il mio numero, il nostro proprio familiare, il nostro numero portafortuna, 17. Mia figlia è nata il 17 dicembre di venerdì. Alle ore 17, quindi vi lascio immaginare.
Oh, papà, noi 17. Venerdì 17, a Marta Sud.
Quindi direi che come pronostico si ci offanna fa e abbiamo tante possibilità di vincere questo campionato. Si non ci offanna fa, tra seconda e terza per andare in Champions senza grossi sacrifici. Però ce l'hanno fa. se questo continuano con questa storia, avete visto, no, che è successo con l'Inter, rigore, non rigore, mass media, poi alla fine chi si chiama più banana in Serie B, cioè a questo punto voglio dire, veramente siamo messi male. Se tutto questo non succeda più e riusciamo ad avere il VAR come si deve usare sempre, non per uno sì e un altro no, senza imbrogli all'interno della, e se mettiamo degli altri che siano un po' più capaci e non più di parte, io credo che il Napoli ha una grande squadra, anche perché quando loro hanno detto abbiamo fatto un inizio campionato con le squadre facili, abbiamo visto che sono diventate le più difficili, abbiamo visto come ne siamo usciti dal, tranne l'Atalanta, con le squadre grandi. Io credo che il Napoli faccia il suo campionato a testa alta e che se ce lo fanno fare veramente ci abbiamo grosse possibilità, anche se, voglio dire, il primo anno di Conte, siamo in ricostruzione come dicono loro, se non ne ho, sarà l'anno prossimo, ragazzi. Ma non credo che Conte è venuto a Napoli solamente per portarci in Europa. Conte è venuto a Napoli per vincere, e io mi auguro che ci possa far vincere come ha fatto con i Senza Colori, con gli aiuti pure, per 5 anni. Ma raggiungere
Daniele te la ride, Daniele, guarda
qua. No, perché lei non arriva pure nel momento.
Senza colore, Daniele, no.
No, ci siamo a rubare pure noi per vincere.
Ah, è vero, ma rubiamo pure noi, si vince così, a rubiamo pure noi, voglio dire. No, a me la cosa che al di là delle cose, sai qual è il problema? Che noi siamo stati sempre, vabbè, onesti, vabbè, sono problemi loro di società. Però voglio dire, vedere Conte che si sta arrabbiando adesso sulla panchina, mi fa piacere, che così si rende conto quando ci dice che noi eravamo piagnoni e lamentosi, è che lui si stava sempre zitto, così, ma va con la passata di prima persona, quindi mi fa piacere, capito? Quindi
hai capito che cosa ha detto un tifoso juventino? Come vi permettete di dire che noi rubiamo? Noi non rubiamo, noi le compriamo le partite. Non è attestato.
Ma non è attestato. Partite, saccate di Supercoppa, loro hanno fatto che sviù. C'hanno un mercato libero loro, non fanno concorrenza con i cinesi, loro vendono e comprano tranquillamente. No, vabbè, però diciamo la verità, ragazzi, da un po' di anni dobbiamo dire non sono più loro, non sono più solo i Senza Colori. Oramai è entrata a far parte anche la città di Milano in questa situazione. Cioè Milano e Inter veramente stanno facendo così pazzo. Vediamo bene come stanno andando le partite, quello che sta succedendo, ma in questo momento, anzi forse veramente i bianconeri in questo momento non stanno avendo favoriti.
Lucio, a me mi hanno detto di poteri alti, voce di popolo, dicono che i poteri alti già hanno deciso chi ha da vincere lo scudetto e chi sta.
Si può fare.
Se lo vince l'Atalanta tra tutti questi. Non mi dispiace,
sarei contento pure io, Atalanta, anche Fiorentina proprio.
Come l'Inghilterra, come Leicester in Inghilterra. Il Leicester perché ha vinto l'Inghilterra? Perché in Inghilterra il calcio è pulito. E allora, Chillara, se tu un garage qua arriva, tu vinci lo scudetto. In Italia è impossibile, perché sono sempre...
Ma perché in Italia il discorso business commerciale, visto industria, era fatta, oramai la mentalità del calcio italiano è diventata industriale, quindi si sa da vivere in altra maniera, si gioca in borsa, sono tutti altri interessi. Però voglio dire, tra i vecchi e cose, se lo vince la domanda che fosse la prima volta, mi fa piacere perché veramente sta dimostrando di fare un bel calcio, ma non da adesso, già sono 4-5 anni, voglio dire, capito? Quindi se l'ha da vincere uno che non ha mai essere lui, è meglio che lo vince la domanda. Oh, che sia la Fiorentina la Lazio ancora meglio, però voglio dire che non mi faccio vedere gli stessi voluto mannanza che già facessi
però io ad esempio una cosa, io sono religioso, il fatto che il cielo sia azzurro vuol dire che anche Dio ti fa per il Napoli.
Ma non solo, scusa, come si chiama che ha sbagliato rigore? Ciao Cesco, come si chiama? Ciao Cesco, no, ciao Cesco, era un rigore. C'ha la nova, ha sbagliato, ma mica ha sbagliato isso. È perché là, nel momento in cui posto le merette, si è sancionato. E tu hai così giù di frutto, voglio che si sia provaziato, via,
è un tanto capito. Pensa che lui non sbagliava un rigore... anni
possiamo. Non è sbagliato, quindi la sbagliata contro
noi. Non è sbagliato un rigore.
Contro la sanzionare un po' metrica, di sanzionare come ci vuole fare, le persone di cuore, sta là, però quando va da fuggio...
Al momento giusto ci mette la mano, diciamo così.
Al momento giusto, allora in quel momento non meritavano di fare il pareggio, e poi alla fine è giusto che ci sia il pareggio, però in quel momento non era quello per fare il pareggio. Che Napoli Inter è stata una partita molto molto difficile, è giocata bene, siamo stati un po' sfortunati perché voglio dire quel gol della domenica trovata così da fuori aria, poteva anche non esserci, e così come all'ultimo momento stavamo segnando con Simeone, quindi sarebbe andato tutto in meglio. Però in questo momento guardate sul
Lucio, calcio, dobbiamo fare una puntata sul calcio, perché se tu sei un opinionista proprio sportivo, non so se hanno mai pensato di darti proprio un incarico, un ruolo in questo senso, perché veramente...
Ma io faccio opinioni sportive per televisione, vado molto spesso nelle emittenti campane, e vado quindi a dare il mio parere, il mio pensiero, però direi, ne soffro tanto, perché voglio dire, vorrei un calcio diverso, vorrei parlare di altre cose quando la fa la partita, vorrei parlare appunto del cemendaggio delle squadre, vorrei parlare della festa quando si va a vedere la partita, non un sacrificio, perché quando si va a vedere la partita è un sacrificio, cioè, 3 ore prima, 3 ore a notte, se ne va una giornata intera per andare a calcio, perché non abbiamo mezzi, no. Parcheggi, cioè, ma c'è
io ti dico la verità, a un certo punto ho rinunciato proprio agli stadi, ma mica a casa mia.
Ma di fatti, ma pure là è diventato, poi si gioca sempre, un martedì, un mercoledì, un venerdì, io gioco, io sabato, quindi a mezzo, 11:30, 6:00, 7:00, ragazzi... Come... Siamo boomer rispetto a voi che siete generazione Z, però voglio dire, ho vissuto dei momenti stupendi quando ero meno che 3 a cominciavo a radietto là, a scrivere qua e
Sandro
la domenica, vedi, a quest'ora non si usciva, si aspettava un attimo in televisione qual era il primo tempo che facevano vedere, di quale squadra, non lo sapevo mai. Sì, ci stavo un avalo, non si usciva proprio più, si va a casa dove si va a partire, capito? Invece ma siamo sazi, supersazzi, siamo proprio, ecco perché tu dici.
No, 90° minuto, lo ricordi, Lucio, 90°
novantesimo minuto di meno, ma abbiamo avuto.
No, è bellissimo.
No, ma la cosa bella era l'attesa della partita la domenica per radio, ragazzi.
Ma pure contro campo, come era bello, piccinini, sciocolata, arriva il pagello, proprio tutte cose, il processo di Biscardi, abbiamo perso tutte cose.
L'appello del martedì di Musca, ti ricordi?
Bravo, voglio dire, per la voglia, ecco, si va avanti, c'è la tecnologia, però non va a supporto dell'uomo, cioè va a rovinare l'uomo, non va a supporto dell'uomo. Cioè quando tu mi fai giocare alla mezza, è provato scientificamente che i giocatori hanno dei problemi fisici, perché cambiano l'ora di mangiare, cambiano, quindi voglio dire, pure in base alle partite sono falsate da questo. Quando tu mi giochi alle 9:30 di sera a Verona con 0 gradi, mi falsate la partita. Invece poi perché uno prima, nata roppo, guarda a casa, poi dopo ci sta sempre quello che è interessato a sapere il risultato. Invece va alle 3, in campo, non c'è stato in campo, che lei, tanto è vero che a finale delle partite, poi lo vedevamo il 90° minuto, c'è stato la gara di Ettenbane che diceva sta vincendo sull'altra, e ti dava i risultati di un'altra squadra che non era ancora finita la partita. Ma no, che tu non puoi, cioè tu adesso stai là, ci sono 3 punti, all'epoca sono 2 punti, ti trovavi su una situazione di classifica che non sai, dovevi giocare la tua partita, non sapevi niente. Qua invece no, a che ora giocato? Ma da mezza capata, allora posso pure fare già, e quindi ti guidi la partita in una determinata maniera. Non lo vogliono capire, perché ora è solo, capito, un problema.
Solo
e noi abbiamo pagato le conseguenze perché non si vede più quello spettacolo che tanta mamma. I calciatori che non sono più gli stessi, pensano agli sponsor, quindi se perdono il coach, pensano, se vuotano in terra, senza che fanno finta di niente, mancano di rispetto. Ragazzi, io ho visto in occasione del rigore mancato con l'Inter una foto vecchia di Maradona con l'arbitro, non mi ricordo se era Cornello o Collina. Maradona prono, così con le mani dietro, con la testa abbassata, che si pigliava la cazziata all'arbitro. Maradona! Chi sto più scemo che mi mezzo qua, ma vado in mano con l'arbitro, o figlio, otto, di. E oramai è diventato veramente qualcosa che è inguardabile. Il calcio di oggi è inguardabile. Giocatori che fanno finta di. Fateci caso, quando è un fallo che l'arbitro ti fischia, non è che si stanno zitto, no, non hanno mai fatto un fallo. Poi ci stanno, io lo devo fare, ha fatto un fallo, cioè capite? Allora a quel punto là usiamo sempre la prova televisiva, il calciatore, perché noi parliamo di violenza nei campi, parliamo dei bambini, bisogna educare, devono essere i calciatori a diventare più professionisti ed educare i ragazzi. Quando mi dai un falso e io ti ho visto, è espulso, 5 giornate di esclusione perché non sei degno. Quando è dovuto andare tipo quel signore che c'aveva un senza colore, come si chiamava là? Quadrato, quando si buttava in terra, ecco, mai bene. Mai avuto un fallo quello che basta che si buttava in terra, l'abito riusciva a calcerico e lui esultava pure. Era tu, ti metti in scuola,
Lui sa schifati Valentini che non segue il pallone. No,
siamo sulla stessa discussione. Cioè Diego,
ma non sono esperto.
No, no, ti dico una cosa, in Don Bordello, l'abito in ciambo, che resta in terra, su se c'è, no, ricordo mai io.
Furlato. Capito perché? Certo, capito? Io mi ricordo Diego, ragazzi, diceva, parliamo sempre di Diego del calcio, ma purtroppo quello suo insegnamento, con i ferri nelle gambe, perché la vena accesa, il concetto, ottava in terra, non si è mai permesso di reagire, sai, Zavo, diceva, la parte non scende, preoccupa, e copriva e ti va a segnare. Questi invece si buttano in terra senza avere un fallo. Hanno finito sapendo la prima vista, ma attenzione, ma dove sta la professionalità di questi giocatori? Dove sta? Questi sono viziati, giocatori viziati che pensano solamente col loro procuratore ad avere gli aumenti dei contratti. Cioè, i contratti scadono 2026. Immagino, vinciuto nella partita con il procuratore, e no, adesso dobbiamo rinnovare il contratto. Tu fini 2026, stai sotto contratto con quella cifra, resti qua e non ti muovi. Cioè, ma è difficile gestire, non lo so, ragazzi, sta diventando veramente una barzelletta. Poi c'è il rinnovo di Kvaratskhelia, che non manco, poi ci mettono senza nulla togliere a voi e altre cose, però tutto sti siti calcistiche sportive, ogni giorno vendono un giocatore con un apro, ogni giorno accatto più giocatore con un apro del 200 giocatori, no, vinto 200, che chissà che ne prendono tutti.
È vero.
Pensiamo all'anno però, pensate, no, c'è sempre, e quindi è tutto, ma è un macello.
Perché non si immagina che guida il campionato, sembra brutto finito. Il programma è finito. Vado a segnare la roccia, stavo venuto pure là di Lucio, padre Lucio Ciotta. Quindi siamo a posto. No, che dire, veramente è stata una bellissima puntata, molto divertente, come al solito, non avevamo dubbi con Lucio. Per chi non è riuscito a vederla tutta, la può sempre rivedere, che resta salvata sui canali di rubrica social ufficiale, quindi la potete vedere. Seguiteci ogni domenica alle 18. Domenica sta in Napoli, però noi abbiamo il tastativo di Rima Brutata e non possiamo esimerci. Abbiamo Leandro Baldi, la storia della musica italiana, per chi ci vuole sentire di Rima Leandro Baldi. E poi ci sarà la programmazione di tutto dicembre e probabilmente avremo il rinnovo di Lucio Ciotola, che ci porterà dei contenuti ancora più importanti.
E poi Daniele, saluto tutta la community.
Salutiamo tutta la community di amici in Canada, negli USA, perché qua si seguono addirittura dall'altro oceano, e quindi a noi ci fa solo piacere, è un motivo d'orgoglio, una rubrica che nasce in un quartiere di piccole di periferie, arrivo fine grattacieli d'America, cioè, è una soddisfazione, quindi veramente siamo felici, e niente, veramente è stato bello. Sì.
Da Marianella a New York.
Ma bravo. Poi è bello Lucio, perché veramente oggi ci hai dato un sacco di spunti di riflessione sul teatro, su tanti aspetti anche di attualità, quindi veramente ci hai portato al di là proprio degli aneddoti e della tua storia, tanti proprio temi da riflettere. Per noi
e per tante cose, quindi fa incuriosire.
Ma poi hai visto, quindi con Lucio uno potrebbe stare ore e ore ad ascoltarlo, no? Perché ti incanta col suo modo proprio affascinante di comunicare, di dire le cose. Cioè, veramente Lucio,
sei un po' di energia.
Peccato che non la pensavano così i professori a scuola.
Peccato per loro.
A me mi mettevano il perché tu ero secondo o terzo in da classe.
Non sai che sanno pezzo, ma ci sta.
Bravo. Ciao
ragazzi, buona serata.
Ciao Lucio, grazie, alla prossima.
Grazie ancora. Ciao.
Sì. Qui c'è il nostro maniera.
A maniera.
Vada al suo posto.
Fusco e a maniera.
Fusco! Maniera!
Troisi!
No, no, niente!
Bene, l'udienza è andata bene. Ma vi pensate?
Perciò finiscila subito e lasciala perdere, che è meglio per te.
Sono Vincenzo Cafu, furto aggravato. Ma ci fa 8 mesi, sono recidivo.
Non si ricordava?
No, lui troppo ha paura!
No, troppo bello. Era troppo facile così.
Per questo io ho fatto compra prima. Se no dopo questa fregatura col cavolo che tu compra!
curva B fino a quando ci saremo noi. Quella roba non entrerà mai più.
Sì, sì, lo so come ti riposi tu. Non ti preoccupare, di queste sere ti faccio la sorpresa. Ti faccio la musica io la bascio.
Ma io te lo chiamo in faccia, te lo chiamo.
Lo scopo te lo devono giocare, i soldi e i muti, lo dice sempre.
Ma a me non mi ha dato il contento, mi sposo, come sono contento.
Questo programma è stato offerto da...
Another time.